Modem.
Es wäre vermessen, hier eine Marktprognose zu machen, zumal...
Sarebbe presuntuoso fare una previsione di mercato, anche perché l'accordo entrerà in vigore solo tra 5 anni e solo se tutti gli ostacoli, il Parlamento, il voto, saranno superati.
Keine Aussage gemacht werden, außer mehr Wettbewerb.
La concorrenza in genere porta a prezzi più bassi, questo è un punto. L'integrazione nel mercato europeo può però anche portare a maggiori fluttuazioni dei prezzi, è ciò che temono i critici della liberalizzazione. Per questo i consumatori più piccoli potranno rimanere nel servizio universale. L'obiettivo è di garantire che il prezzo dell'elettricità non aumenti.
Pas payer la facture d'électricité.
Oggi abbiamo enormi differenze di prezzo anche per le aziende private che restano intrappolate nel servizio universale, differenze tra comune e comune. Con un portale di confronto rafforzeremo la concorrenza e aumenteremo la pressione sui prezzi, soprattutto per loro.
La voce del consigliere federale Albert Rösti, responsabile del dossier dell'energia, che mercoledì scorso ha presentato i punti principali dell'accordo raggiunto fra Svizzera e Unione Europea nel settore dell'energia elettrica. Un accordo parte dei più ampi negoziati fra la Confederazione e l'Unione Europea che, premessi i sì necessari, potrebbe entrare in vigore dal 2030. Pezzo forte dell'accordo la possibilità di scegliere il fornitore di elettricità anche per economie domestiche e piccole imprese. In cambio la Svizzera viene integrata nei meccanismi europei per gestire mercato e reti elettriche, dando una maggiore sicurezza di approvvigionamento e l'accesso al mercato europeo. E quanto sia importante la sicurezza dell'approvvigionamento ce l'ha ricordato il recente blackout in Spagna. Buongiorno dalla redazione di Modem, con in regia Franco Cristini, Lorenzo Barenco a gestire lo studio, al microfono Luca Fasani. Liberalizzazione completa del mercato elettrico per i consumatori, si diceva, e ne parliamo subito. Va però anche detto che il trasporto nazionale dell'energia con Swiss Grid e le reti locali di distribuzione rimangono monopoli, e parleremo poi anche di questo. Insomma, potrò cambiare fornitore, ma l'elettricità continuerà ad arrivare a casa attraverso i cavi della locale azienda elettrica. E a rappresentare i distributori stamattina è con noi in studio Fabio Laloli. Buongiorno.
Buongiorno.
Fabio Laloli, direttore delle aziende comunali di Ascona e pure presidente di ESI, Elettricità Svizzera Italiana, che riunisce produttori e distributori. Cominciamo con il capire chi sarebbe toccato. Per il Consiglio federale, se lo vogliono, i piccoli clienti fino a 50 megawattora di consumo annuo potranno restare in un servizio universale garantito dalle aziende elettriche locali. Fabio Laloli, questo vale immagino per le economie domestiche, ma cosa dire di una falegnameria, un negozio, un garage?
Allora, 50 megawattora all'anno di consumo corrisponde a una... alla metà di quello che oggi è autorizzato. Oggi possono accedere al libero mercato chi supera 100 megawattora all'anno di consumo. Diciamo una casa, uno stabile, un appartamento, oggi come oggi calcoliamo tra i 4.500 kilowattora all'anno di consumo o fino a 10-12.000 kilowattora di consumo all'anno. Dunque quello che è un'abitazione normale non ha accesso al libero mercato oggi, ce l'avrà in futuro, potrà sceglierlo, ma potrà ancora rimanere nel servizio universale di base, che è quello che dovremmo mettere a disposizione. Fissare al 50 è difficile dirvi, una falegnameria oggi secondo me consuma più di 50 megawattora all'anno, un negozio consuma addirittura più di 100, è per questo che probabilmente si parlerà di più medie imprese che potranno accedere al mercato e dovranno accedere al mercato. Le piccole imprese, secondo me, potranno accedere, ma hanno un consumo inferiore ai 50 megawattora.
Fabio Lalloli, il consigliere federale Rösti non si è, diciamo, non ha osato fare una previsione precisa. Secondo lei cosa succederà ai prezzi per le economie domestiche se si arriva a questa liberalizzazione?
Dipende molto dall'inizio e da come sarà affrontata la cosa, le tempistiche, perché da qui a, come ha detto il consigliere federale Alberto Rösti, si parla di 5 anni, noi ci prepareremo. Di conseguenza l'idea è che arriveremo tutti pronti con dei prezzi più o meno stabilizzati, è un po' questo l'obiettivo. Perché come ha detto Alberto Rösti ci sarà a disposizione una fornitura di base e poi i clienti potranno accedere al mercato. L'idea di più o meno che abbiamo in mente tutti è che la fornitura di base si avvicinerà molto ai prezzi di mercato quel momento lì. Di conseguenza oggi il mercato sta scendendo. Quello che vediamo noi a lungo termine è che il mercato sta scendendo, 27, 28, 29, i prezzi dell'energia stanno scendendo rispetto ad oggi. Di conseguenza si può già dire che probabilmente in quegli anni i prezzi dell'energia scenderanno un po'.
Già dal 2009 il mercato è stato liberalizzato, ha accennato lei prima a questa barra dei 100 megawattora all'anno, rappresentano meno dell'1% dei clienti, però un due terzi, diciamo, della potenza erogata dei consumi. Fabio Lalloli, l'ulteriore passo verso la liberalizzazione allora non è poi così rivoluzionario?
Diciamo, ce lo aspettiamo già da un po', è un po' che si parla, di conseguenza non è che i gestori di rete cascano dalle nuvole oggi quando si parla di liberalizzazione del mercato. Tutti i gestori di rete più o meno con gli anni, negli ultimi anni, si sono già mossi con un'idea di libero mercato. Fondamentalmente abbiamo cercato di gestire i clienti sopra i 100.000, abbiamo già implementato dei metodi per gestire i clienti che hanno chiesto l'accesso al libero mercato. Di conseguenza tutte le aziende si stanno già preparando a implementare dei metodi per gestire chi in futuro vorrà accedere al libero mercato.
Saluto ora Giovanni Leonardi, buongiorno. Giovanni Leonardi che ci è collegato al telefono, presidente dell'azienda elettrica ticinese AET, che porta stamattina, diciamo, il cappello del produttore, magari anche quello del commerciante di energia. Si diceva i due terzi del mercato sono già liberalizzati da una quindicina d'anni, perciò condivide quanto ha detto prima Fabio Lalloli riguardo alla possibile evoluzione dei prezzi per le economie domestiche?
Ma noi conosciamo questa situazione, come avete ben detto voi all'inizio, dal 2009, e come confermato dalla Lalloli, per i prossimi 3 anni vediamo una leggera tendenza al ribasso del prezzo dell'elettricità. Forse desidererei aggiungere per i radioascoltatori che la fattura dell'elettricità che riceviamo noi piccoli consumatori a casa è composta da 3 componenti in fin dei conti. Abbiamo la componente elettricità, che è quella che sarà poi completamente liberalizzata tra 5 anni, come ha detto da Rösti. Le altre 2 componenti sono la rete, la tariffa di rete, quella rimane monopolio, e poi rimangono pure le tasse ed i contributi, anche quello gestito dallo Stato, anche quello rimarrà monopolio. Per cui in fin dei conti oggi stiamo parlando solo di quel terzo che mancava. E come dicevamo, la tendenza al momento è che il prezzo si abbassi e poi il consumatore sceglierà. Quello che io vedo invece è che riducendo i consumi, i transiti sulle reti, rischiamo poi che la parte che rimane monopolio, ossia tasse e contributi e rete, aumentino. E questo lo dico perché ho seguito oramai da una ventina d'anni il mercato tedesco ed è esattamente quello che è successo, e probabilmente noi ci rivedremo o avremo le stesse condizioni che lassù si sono già trovati 4-5 anni prima.
Ecco, anche noi torneremo sulla questione delle reti nella seconda parte della discussione. Giovanni Leonardi, una sua valutazione sulla liberalizzazione che abbiamo avuto, che abbiamo già conosciuto, per i grandi clienti. Per questi clienti, a suo giudizio, si è rivelata vantaggiosa finora?
Ma dipende da come hanno gestito i contratti e chi erano i loro professionisti, rispettivamente i consulenti. gestire un mercato liberalizzato dell'elettricità è un po' come seguire i corsi dei titoli, delle azioni in borsa, e qui sappiamo benissimo ci sono coloro che vincono e coloro che perdono. L'abbiamo visto in questi anni, ci sono stati clienti, consumatori importanti che sono riusciti ad ottimizzare bene il loro portafoglio e alla fine il prezzo pagato era inferiore a quello iniziale, altri invece si sono fatti male e hanno pagato molto di più di quanto prevedevano e hanno pure richiesto di ritornare nel sistema universale stabile della tariffa più o meno costante. E c'è stata questa tendenza o questa richiesta un due anni fa, quando abbiamo avuto quel periodo dove i prezzi esplosero a cifre mai viste finora.
Do ora il benvenuto anche al nostro terzo ospite, Massimo Filippini, buongiorno.
Buongiorno.
Massimo Filippini, in collegamento video, professore di economia politica all'USI, al Politecnico Federale di Zurigo, dove è anche direttore del Centro di Ricerca in Economia e Politica dell'Energia. Allora, Massimo Filippini, Albert Rösti non si è sbilanciato troppo sui prezzi, probabilmente in discesa, ma volatili, ma se così fosse i consumatori cosa faranno? Cioè sono un po' stretti fra il portafoglio e la lealtà alle aziende che tipicamente appartengono al proprio comune.
Ma guardi, vale la pena forse contestualizzare un po' la situazione, nel senso che oggi il prezzo medio dell'energia elettrica in Svizzera è di 29 centesimi. Come è già stato ricordato, un'economia domestica tipica consuma 4.500 kWh e spende all'anno 1.300 franchi. Quindi stiamo parlando di circa il 2% delle spese di una tipica economia domestica. Abbiamo una forte variazione dei prezzi, quindi quando si parla di impatto sui prezzi in Svizzera, dobbiamo considerare che ci sono più di 600 distributori, quindi ci sono 600 prezzi. Ad Airolo si paga 25 centesimi al kilowattora, ad Ascona, mi corregga il direttore, mi sembra 29, Bellinzona 27, Lucerna 22, Zurigo 24. E quindi c'è una forte variazione, ci sarà sicuramente un processo di omogeneizzazione dei prezzi, vale a dire una tendenza a un livellamento dei prezzi a livello svizzero, da considerare che i prezzi in Svizzera non sono, dopo dipende da comune a comune, ma se noi facciamo un confronto internazionale non sono superiori, sono inferiori a quelli della Germania e più o meno simili a quelli italiani e in Francia. Dipende sempre dal comune che viene preso in considerazione per il paragone. La cosa importante che è stata sottolineata dall'ingegner Leonardi è il fatto che oggi solo il 50% stiamo parlando della liberalizzazione, è del 50% del prezzo. Quindi stiamo parlando di circa 12-13 centesimi che vengono oggi, o anche 14, che verranno sottoposti alla concorrenza. Se si fa un calcolo, adesso ammettiamo pure che la liberalizzazione completa del mercato porti a una riduzione del prezzo del 20%. Stiamo parlando di tra i 60 e 80 franchi di riduzione delle spese per l'elettricità per anno per economia domestica. Quindi non cambierà, secondo me, molto. Quello che porterà l'apertura del mercato, secondo me, è innovazione tecnologica. La digitalizzazione, l'adozione di nuove tecnologie, anche basate sull'intelligenza artificiale, nuovi servizi ai clienti. Questo, secondo me, è l'aspetto interessante di questo passo verso l'apertura completa del mercato.
Massimo Filippini, in Svizzera la liberalizzazione totale era stata rifiutata alle urne nel 2002, doveva arrivare nel 2018, non se n'è fatto niente. Lei ha menzionato prima paesi come la Germania, l'Italia. Cioè, cosa ci insegna questa liberalizzazione in Europa? Cosa ha portato ai clienti a livello di prezzi, di volatilità e, come diceva lei, di innovazione?
Ma può essere interessante ricordare che la percentuale di clienti che poi ha utilizzato la possibilità di scegliere, quindi di scegliere un altro fornitore, varia molto in Europa. Ci sono dei paesi dove circa solo il 10-20% dei clienti vincolati ha scelto di acquistare energia elettrica direttamente sul mercato o da altri fornitori. In Gran Bretagna si è arrivati al 35%. In generale, quello che si può notare, si può dire, è che l'apertura completa del mercato, grazie a questa pressione, no, competitiva, ha portato a nuovi servizi, all'introduzione, noi siamo molto in ritardo in Svizzera, di smart meters, quindi di contatori intelligenti, ad altri servizi, e a ridurre o cercare di contenere aumenti dei prezzi.
Fabio Laloli, avremo innovazioni, perché se guardiamo la cartina, si è detto prima, della Svizzera, vedo prezzi molto diversi da un comune all'altro. Una volta si diceva più si va a occidente più costava, cioè con questi clienti che poi possono cambiare più volte all'anno, non solo come le casse malati che possono cambiare fornitori solo una volta all'anno. Cioè, adesso le aziende locali cosa faranno?
Allora, rispondendo a Filippini o riallacciandomi a Filippini, professor Filippini, fondamentalmente già oggi le aziende devono innovarsi, proporre dei nuovi sistemi, delle nuove tariffe, delle tariffazioni dinamiche, perché la legge è stata votata l'anno scorso, è entrata in vigore con delle ordinanze sia inizio 25 sia 26, e già qui dobbiamo implementare delle innovazioni che fanno sì che il nostro settore deve diventare più digitalizzato. È vero, con i smart metering siamo un po' in ritardo, abbiamo comunque a livello di legislazione imposto a tutti i distributori che entro il 27 l'80% dei smart metering devono essere installati. L'idea è che non deve essere un obbligo. Io personalmente, come direttore di un'azienda, vedo un'utilità nello smart metering, dunque cerco di accelerare questa implementazione, ma non perché arriva la liberalizzazione, ma perché con la nuova legislazione in vigore oggi abbiamo bisogno di essere più dinamici, più flessibili e più innovativi. Questo è chiaro.
Giovanni Leonardi, per i grandi produttori si aprono nuovi mercati, nuove categorie di clienti. Cosa succede? Poi l'Enel e magari l'AET si mettono a far concorrenza al comune di Ascona e rubargli i clienti, o si andrebbe più verso collaborazioni?
Ma in teoria sì, potremmo far concorrenza ad Ascona, ma sarà poi il cliente finale che dà il telefonino, perché sarà così, ci sarà un'applicazione, chi avrà tempo guarderà poi regolarmente i prezzi e sceglierà da chi acquistare. Questa possibilità poi addirittura ci sarà ogni quarto d'ora, lo vediamo, come dicevo poc'anzi, cosa sta succedendo in Germania. I prezzi variano ogni 15 minuti, questo nuovo sistema sarà introdotto tra alcuni mesi e di sicuro arriverà anche in Svizzera. Per quanto concerne noi grandi produttori, la grande sfida in fin dei conti, e probabilmente ne parleremo più tardi, è quella di neanche andare ad acquistare o diciamo a trovare nuovi grandi clienti, ma mettere a disposizione i servizi per garantire la sicurezza di approvvigionamento. Questo, per spiegarlo in parole povere, significa mettere a disposizione più capacità di immagazzinamento per spostare, diciamo, il surplus di produzione estiva verso l'inverno, e poi mettere a disposizione centrali molto flessibili per quando non avremo vento o sole, che possono intervenire molto molto velocemente, ed essendo integrati in Europa di questa flessibilità ne avremo bisogno moltissima, e oggi il sistema non è in grado di garantirla. Portogallo e Spagna insegnano. E quello che poi anche ancora manca, bisognerà investire moltissimo, e questo però avrà anche un'influenza sul prezzo finale al consumatore, è che la sostituzione delle vecchie centrali a carbone nucleari è in atto, ma siamo praticamente agli inizi, specialmente la notte o per l'inverno avremo un grosso ammanco, penso in particolare al nord dell'Europa, soprattutto in Germania.
Ecco, prima di passare a questa questione della stabilità dell'approvvigionamento, Fabio Laloli, questa liberalizzazione cosa può voler dire sulle strutture delle aziende elettriche locali? Cioè fusioni, consorzi, cosa potremmo immaginare?
Come ha ben detto Giovanni Leonardi, la rete resta monopolio del gestore di rete, di conseguenza qui saremo coperti con eventuali aumenti se sarà necessario per coprire necessità, ma la rete sarà garantita. Di conseguenza, per quanto concerne la rete, lo status quo rimane, al limite ci sarà l'innovazione, ci sarà l'introduzione di nuovi sistemi di tariffazione anche sulla rete, perché non possiamo andare avanti con i vecchi metodi di calcolo alta tariffa, bassa tariffa, si andrà su tariffe dinamiche, ma questo già oggi, già col 2026, le ordinanze ce lo impongono. La liberalizzazione del mercato, come abbiamo visto, concerne il 30% della nostra fattura, solo la parte energia. E qui parlare di fusioni, evidentemente avremo sempre il monopolio sulla rete, saremo sempre obbligati a ristrutturarla, a modernizzarla, a mantenerla. Secondo me la parte energia al limite si andrà verso collaborazioni con delle nuove partecipazioni a società di servizi che faranno la vendita di energia al mercato. Questo è un po' quello che vedo che sta nascendo.
Dunque, Massimo Filippini, anche lei nel suo ultimo libro ne parla, ci sono dei return of scale, ci sono delle possibilità di fare economia se la struttura cambia, se ci sono meno attori sul mercato. Però tornando a quanto ci diceva Giovanni Leonardi sulla sicurezza d'approvvigionamento, si diceva un terzo della fattura che riceviamo a casa per l'energia, un terzo per tasse e sostegni vari, un terzo per la rete. Beh, Massimo Filippini, secondo l'Ufficio Federale dell'Energia, il prezzo per la rete entro il 2050 potrebbe raddoppiare. Cioè, cosa sta succedendo? Le reti elettriche non vanno più bene? Cos'è che bisogna cambiare?
Ma mi permetta comunque di correggere le percentuali. In media sono il 50% il prezzo dell'energia, il 40% la rete e 10% per la promozione. Abbiamo questi contributi alle rinnovabili e alla riserva di elettricità. L'altra cosa che mi preme ricordare è che in Svizzera abbiamo 600 distributori di energia elettrica in tutta la per 9 milioni di abitanti, in Germania per 83 milioni di abitanti ce ne sono 1000. Le società elettriche in Svizzera di distribuzione all'inizio degli anni 2000, quando io ho pubblicato degli studi appunto sulle economie di scala, sul fatto che era necessario fare una riorganizzazione, erano più di 1000, quindi c'è stata una riorganizzazione aziendale. Oggi noi abbiamo delle strutture troppo piccole e io prevedo in un futuro, proprio per questa pressione del mercato e pressione di introdurre innovazione tecnologica e nuovi servizi, che ci saranno delle fusioni o, come è stato ricordato dal direttore Laloli, delle nuove forme di collaborazione. Ora, arrivando alla sua domanda, la rete rimane un monopolio e sarà sempre più importante, proprio perché con la transizione energetica noi andiamo verso un sistema basato sulla produzione decentralizzata. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci saranno sempre più produttori, anche i consumatori diventeranno produttori di energia elettrica, pensiamo agli impianti fotovoltaici montati sui tetti delle case, e questo fa sì che per mantenere in equilibrio la rete sarà importante avere delle reti intelligenti e rafforzare anche la capacità delle reti. Si parla oggi di creare addirittura delle comunità locali, dei mercati locali formati dalle economie domestiche che scambiano energia elettrica da una casa all'altra. Quindi per creare queste infrastrutture bisognerà investire, e ci sarà un ruolo molto importante delle aziende locali. Io penso, vedete, in Ticino non ne abbiamo tante, ma ci saranno dei cantoni con molte aziende elettriche locali che dovranno riorganizzarsi in modo da offrire dei servizi efficienti e innovativi.
Fabio Lalloli, direttore delle aziende comunali di Ascona e presidente di ESI. Se bisogna investire in queste reti di distribuzione, i mezzi ci sono o bisogna chiedere un aumento delle tariffe al regolatore?
Per quanto concerne la rete, oggi siamo già ipercontrollati. Fondamentalmente, annualmente noi dobbiamo giustificare tutti i costi che mettiamo nella nostra rete, ed è questi costi sono coperti dalle tariffe. Dunque anche in futuro questo sistema dovrebbe funzionare. A tale proposito ricordo che la Elcom oggi ci controlla e anche su alcuni investimenti viene e ci dice: devi dimostrare che il tuo investimento è il più efficiente sia a livello finanziario che a livello tecnico. Spesso ai tempi si costruivano impianti senza tanti problemi. Oggi per costruire per esempio semplicemente una cabina di trasformazione la Elcom controlla e ESTI vuole vedere almeno 3 o 4 varianti per capire qual è quella più efficiente, soprattutto se si parla di investimenti di 500.000 o 1.000.000. Dunque già oggi dobbiamo essere efficienti e questi costi la legislazione ci permette di metterli in tariffa, e saranno questi costi che andranno ad aumentare probabilmente le tariffe della rete.
Giovanni Leonardi, presidente di AET, la questione delle reti di distribuzione tocca anche voi produttori o non è un problema vostro?
Ma a noi toccheranno le oscillazioni dovute alla produzione decentralizzata, e dovremo mettere a disposizione le nostre centrali sempre di più per mantenere stabile il sistema. E come avevo accennato prima, si apre un mercato che può essere anche molto interessante, specialmente per un'AET che ha, grazie alle centrali idroelettriche flessibili, questa possibilità.
Giovanni Leonardi, è più importante l'innovazione di cui si parlava prima o è più urgente allacciarsi alla rete europea per evitare l'autarchia e, come ci è stato detto, di dover prevedere ancora più riserve d'acqua nelle dighe e centrali di riserva magari a gas?
Questo secondo me è più importante, perché è un tema di cui sempre, diciamo, troppo poco se ne parla: la sicurezza di approvvigionamento. Perché siamo sì in un mercato liberalizzato, ma ciò che consumo deve essere esattamente consumato nelle stesse quantità dal consumatore, altrimenti c'è lo squilibrio e si genera poi, rischiamo poi, quando ci sono troppe oscillazioni, di ritrovarci in un blackout. E l'accordo appunto con l'Europa, oltre a regolamentare l'apertura per il piccolo consumatore, il secondo punto molto importante è che permetterà poi agli attori svizzeri di coordinare con gli operatori europei la rete. Per fare un esempio che si possa capire, è che se prendiamo per esempio le ferrovie, se non avessimo un coordinamento dei comandi per semafori e scambi ferroviari avremmo il caos, e per l'elettricità bisogna fare la stessa cosa.
Massimo Filippini, professore di economia politica all'USI e al Politecnico di Zurigo, abbiamo ancora un paio di minuti, vorrei farle una domanda da economista, ma se facciamo di tutto per abbassare i prezzi, per contenere i prezzi dell'energia, non è che ci sono anche delle controindicazioni? In fondo un prezzo alto spinge a consumare con ragionevolezza, a puntare sui risparmi.
Ma diciamo che l'introduzione della riforma del settore elettrico, che ha portato anche appunto a introdurre il mercato per l'energia elettrica, produce delle tariffe dinamiche orali. Per i consumatori è importante il prezzo, deve comunicare il livello di scarsità di un bene, in questo caso dell'elettricità. Quindi questo è sicuramente un punto importante. L'apertura del mercato vuol dire nuove tariffe dinamiche orarie che variano, quindi quando ci sarà molta produzione i prezzi saranno bassi e quando ci sarà poca produzione i prezzi aumenteranno. Vuol dire anche tariffe ecologiche, una maggiore offerta di tariffe ecologiche, quindi il principio della verità dei costi normalmente in un mercato deregolamentato è integrato, ed è per questo che non vuol dire necessariamente, cioè secondo me l'apertura totale del mercato non significa necessariamente riduzione dei prezzi. C'è un livellamento, ma c'è variazione dei prezzi, e questo spingerà a utilizzare in modo più efficiente sia le reti, sia gli elettrodomestici, sia le stazioni di ricarica delle auto elettriche.
Siamo giunti in conclusione di questa discussione su un tema sicuramente importante. È stata una discussione, diciamo, un po' tecnica. Sicuramente torneremo su questo accordo, che ha anche degli aspetti, diciamo, politici. A questo punto io saluto e ringrazio i nostri ospiti e anche il pubblico all'ascolto. Modem torna domani.